di questo in qualche misura abbiamo già parlato dei temi principali della questione, ma adesso li rimettiamo un po' in ordine nello specifico e aggiungiamo una serie di osservazioni sul tema della performance che ci portano poi verso quello che faremo appunto giovedì prossimo. Perché uno dei punti forti, uno dei temi centrali che trattiamo adesso che leggiamo questi saggi ha a che fare principalmente con l'immaginario della macchina, che è il titolo del primo saggio che avete. Ed è interessante perché appunto chiama in causa quella serie di ragionamenti che vi ho fatto la volta scorsa o le volte scorse sul fatto che noi conosciamo attraverso una forma immaginale. Cioè il nostro modo di conoscere il resto del mondo si fonda su degli schemi immaginali, su delle similitudini che ci vengono più o meno spontanee, ma che danno una forma a ciò che noi immaginiamo, quindi in qualche misura danno un'impronta, danno una direzione a tutto lo sviluppo. Da dove ci vengono in larga misura queste tracce immaginali forti? Evidentemente, se vi ricordate, ci vengono dal processo di socializzazione. Abbiamo parlato del processo di socializzazione. Ne abbiamo parlato del processo. Ecco, meno male. La conferma ogni tanto non fa male. Ne abbiamo parlato, quindi vi ricorderete che è il processo che ci permette di diventare effettivamente parte di un gruppo, quindi di condividere la sua cultura profonda, tutti i suoi modi di fare, tutti i rituali dell'interazione, tutti i ritmi del discorso, tutta una serie di fattori che apparentemente non sono rilevanti perché li diamo per scontati, ma che di fatto invece connotano profondamente il nostro essere ciò che siamo. Cioè noi siamo ciò che siamo perché ci comportiamo in un certo modo, perché stiamo a tavola in un certo modo, perché parliamo in un certo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Le altre culture lo fanno diversamente. Quindi uno dei modi attraverso i quali entrare in correlazione fruttuosa con le altre culture è inizialmente rendersi conto che è probabile che quello che abbiamo davanti si comporterà diversamente da noi e non lo fa per farci uno sgarbo, non lo fa perché ce lo fa apposta, ma lo fa semplicemente perché è diverso e quindi magari ha dei ritmi del colloquio diversi, ha un ordine di una scala degli argomenti che non è quella che riterremmo noi. Per esempio ci sono delle culture per le quali non è opportuno parlare di affari a tavola, ci sono delle culture per le quali come te siedi a tavola cominci a parlare di affari. È chiaro che se due di queste culture si incontrano senza aver fatto un minimo di lavoro a monte si crea un qualche tipo di problema, perché il primo si comporta in modo che l'altro percepisce come assolutamente maleducato, no? Tanto per fare un esempio banale. E poi ce ne sarebbero comunque un'infinità di altri. Però, tra le altre cose, appunto, che la socializzazione ci trasmette, ci sono anche questi canoni immaginali, in qualche misura. Canoni immaginali che fanno sì che il nostro modo di raffigurarci degli oggetti correnti, degli oggetti comuni, vada in una direzione piuttosto che in un'altra. Ora non so se voi avete mai visto quadri, siete stati in un museo, avete visto i ritratti, no? Queste cose, e vi siate interrogati sul perché avevano fatto un quadro proprio a quel tizio che c'è nella cosa, che normalmente è brutto dal nostro punto di vista, no? Tu vai a vedere il quadro di una bella nobile di un certo periodo del 500, la guardi e dici: Madonna santa, che cos'è questo? Da dove è uscito fuori? Idem, no? Per i nobili, eccetera, eccetera. Quindi quello che ci colpisce in qualche misura è questa differenza tra la nostra iconicità, il nostro modo di concepire una persona, una bella persona, questo ovviamente ha a che fare anche con l'idea di bellezza, ma non solo, e quello che invece avevano le culture precedenti. E noi ci accorgiamo che il nostro modo di immaginare la fisicità è completamente diverso da quello delle culture tradizionali. Perché ci sono una serie di caratteri, una serie di canoni che prima erano immediatamente comprensibili a quelli che guardavano e che oggi invece sono diventati addirittura, se non indifferenti, addirittura deteriori. Facciamo un esempio, la pancia. quelli del sud sapranno che ancora oggi dire uomo de panza è un complimento. No? Perché? Perché vuol dire che stai parlando di qualcuno che ha una sostanza, che ha un certo tipo di ricchezza, disponibilità, potere, status. E questo perché? Perché per lungo periodo pochi potevano permettersi di essere grassi, quindi non solo la pancia ma anche il grasso, diventano, col cambiare delle cose, da simboli di status a simboli di svalutazione. Oggi la pancia è uno dei bersagli, no? Mi ricordo quando ero piccolo, già c'era Gino Bramieri che cantava "La pancia non c'è più, la pancia non c'è più", quindi è una cosa che va avanti da perlomeno gli anni 60 sta cosa. E oggi invece siamo a quelli, come saprete, no? Quindi sono tutta ciccia e brufoli, che te trovi davanti una che è uno scheletro che cammina e dici "ma voglio dire, mangia qualcosina del tesoro di mamma, fatti un panino con la porchetta invece di preoccuparti del Kinder Bueno", e invece ti trovi davanti questa cosa, no? Perché appunto oggi, chissà perché, cerchiamo di spiegarcelo, la sostanza corporea sembra diventata un problema, a meno che non sia organizzata in certi modi, no? Come abbiamo detto, questi modi sono spesso e volentieri modi immaginali. Saprete che la gran parte delle immagini che vediamo non sono reali, ma sono modificate. Se voi andaste a fare un'analisi anche, credo, strutturale di certi corpi femminili che si vedono in giro per il web, vi interroghereste su com'è possibile che quella persona viva, perché le prospettive, le proporzioni sono assolutamente sbagliate. Perché a cosa rispondono? Rispondono a un codice immaginale, non a un codice reale. Tant'è che ci sono stati ultimamente, non so se avete sentito, una serie di movimenti sul web contro il fatto che le immagini di certe dive e di certi divi siano talmente photoshoppate da renderle di fatto irriconoscibili. No? E gli stessi divi spesso e volentieri denunciano i giornali perché dicono "io non so così". Ce n'è qualcuno che tutto sommato è disposto a dire che sta invecchiando, no? Che è una cosa, come abbiamo visto, difficile da fare. Perché è una cosa difficile da fare il fatto di ammettere di stare invecchiando? C'è qualcuno che gli viene in mente?
Abbiamo detto che il modello di successo è...
Sì, ma tu bari però, perché tu non te lo sai. Qualcun altro, tu no, un altro. Perché il modello di successo, come giustamente si ricordava il vostro collega, ci dice che uno dei tratti centrali per essere una persona di successo è essere giovani. Ecco uno dei motivi per i quali trovate questi tizi o queste tizie che non hanno più nulla di umano. Non so se avete notato, no? Ma sono diventate delle cose che rispondono quasi alla vecchia strategia bizantina dell'iconicità, tratti tutti uguali, tutti identici, tutti ripetuti. Perché? Perché te trovi gente che non dovrebbe, che ha le stesse labbra fatte a canotto, gli stessi zigomi riconsiderati, eccetera, 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 perché è diventato in qualche modo un codice che non ha a che fare con la bellezza. Tant'è che nella grandissima parte dei casi sono peggio di come starebbero probabilmente se fossero invecchiati normalmente. Però il problema è che non puoi invecchiare. E non potendo invecchiare devi trovare degli escamotage, come dicevamo, che nella gran parte dei casi hanno a che fare con un abuso di strategie chimiche, di strategie chirurgiche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, dicevamo che questo discorso della fisicità è evidentemente un discorso importante. Perché è evidentemente un discorso importante? Perché, come abbiamo detto, uno dei codici e uno dei modi attraverso i quali noi assegniamo uno status all'altro si fonda sull'immagine. È una conseguenza, come abbiamo visto, della secondarizzazione dei rapporti. Il fatto che io non ho altri strumenti per sapere chi ho di fronte se non ciò che vedo. E ciò che vedo quindi diventa sempre più normativo. Ecco perché ci troviamo davanti a questa, in qualche misura, omogeneizzazione dei codici. Finché la secondarizzazione dei rapporti non era così marcata, quindi fino agli anni 70, c'erano diversi codici di bellezza, c'erano attrici che si ritenevano belle pur essendo completamente diverse, e lo stesso attori evidentemente, ma pian piano siamo andati restringendo anche questo codice. Oggi comincia a essere difficile riconoscere i nuovi attori subito, perché si assomigliano più o meno tutti, sono fatti in un certo modo, hanno un certo tipo di statura, di prestanza, di struttura, di proporzioni, eccetera, 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 sia gli uomini che le donne. E questo succede anche nella musica, credo che l'abbiamo detto probabilmente. I nuovi musicisti, i nuovi cantanti sono difficili da distinguere, mentre prima c'era una varietà enorme, per cui sentivi timbri di tutti i generi, compresi timbri di gente che probabilmente non avresti pensato fosse il caso che cantasse. Non so, pensate a Neil Young, per esempio, che tutto ha tranne che una bella voce, eppure è stato un grandissimo cantante. E oggi piano piano ci stiamo di nuovo anche lì. Ed è questo cos'è? È un effetto letto di Proust. Di nuovo. Un effetto letto di Proust, ed è anche il segno, tutto sommato, di quanto appunto l'apparenza stia diventando importante e richieda quindi degli standard. Se devi dimostrare di essere importante, devi essere fatto così. Che sia bello o brutto, che te stia bene o meno, non è rilevante. Tu devi poter dimostrare che hai una cura del tuo aspetto che tiene conto di quelli che sono i canoni del periodo. Per cui che tu stia meglio o peggio è irrilevante, lo devi fare, stop. E lo devi fare sempre prima, adesso. Prima si arrivava a un momento in cui era forse opportuno qualche ritocco, ma oggi sappiamo anche dai comportamenti diffusi, per esempio, che uno dei regali più diffusi presso i diciottenni è rifarsi il seno. E rifarsi il seno a 18 anni è folle, perché implica una, come dire, un entrare in un tunnel di controlli, cambiamenti, rinnovi, eccetera, eccetera, che più o meno è quello dei taglianti della macchina. So che è brutto dirlo, ma parliamo appunto di questo immaginario, quindi è opportuno pensarci, e soprattutto sottoporre i tuoi tessuti a degli stress che quelli pian piano non saranno più in grado di sopportare, perché la pelle, la carne a 18 anni è una, a 45 è un'altra, per cui insomma, e ci sono una serie di conseguenze, quindi anche da questo punto di vista scomode. Però al di là di questo discorso dell'immaginazione, che vedremo meglio giovedì prossimo, oggi volevo invece concentrarmi su come mai il corpo che noi abbiamo in mente è questo corpo, ovvero sia il corpo sportivo. Abbiamo visto che lo sport è, nella nostra accezione, piuttosto recente. Nel senso che sì, per carità, c'erano i ginnasti, c'erano gli acrobati, c'erano gli atleti, in Grecia e a Roma, però non è che Grecia e Roma fossero l'altro ieri, e in mezzo ci sono stati 1500 anni di buio, di totale assenza di questo tipo di manifestazione. Vi ricordo che abbiamo visto perché c'è il ritorno dello sport, però come vedete tutti i discorsi, una volta che li cominci ad affrontare in modo un po' più strutturato, un po' più attento, rivelano tutta una serie di dimensioni che lì per lì non sembravano apparenti. Quindi è vero, lo sport, abbiamo detto, abbiamo scoperto, ci siamo inciampati fondamentalmente in questa sua caratteristica fondamentale, che lo sport è un movimentatore di emozioni. Okay? È uno dei modi attraverso i quali noi riusciamo a entrare in contatto con questa sfera, peraltro invece per noi incomprensibile, dell'emozione non mediata, dell'emozione vissuta, e riusciamo ad aggregare queste emozioni attorno a degli oggetti particolari che sono, abbiamo visto, gli stemmi, le maglie, le bandiere, tutto ciò che in qualche misura connota una squadra, no? Sappiamo benissimo che questo fenomeno in particolare poi si sposa con la parte economica nel momento del merchandising, no? Quindi i negozi delle varie squadre che vendono le magliette, il fatto che si debbano cambiare le magliette tutte le sante stagioni, e che sia una notizia che viene data al telegiornale, insomma, francamente, se posso dire, non è che mi colpisca come così importante sapere come sarà la maglia della Juve del prossimo campionato o quella che è, però insomma questo ci dà invece la dimensione di quanto questo discorso sia ad oggi ancora importante. E a cosa è stato asservito in qualche misura questa cosa è stata asservita questa capacità dello sport? Alla strutturazione, al consolidamento del nascituro Stato-Nazione. Ora, lo Stato-Nazione è un oggetto estremamente interessante di discussione, perché è un altro di quegli, di quelle ovvietà che fino a qualche tempo fa pensavamo assolutamente ormai acquisite e irrinunciabili, e che oggi invece si stanno dimostrando non più tali. Nel senso che lo Stato-Nazione è in crisi, come è in crisi la democrazia. Ci sono, sono state leggendo qualcosa sui giornali ultimamente, in particolare dopo il 13 novembre, abbiamo una serie di dubbi che emergono. Era un discorso che finora era stato limitato alla sociologia politica, alla scienza politica. Invece questi nuovi fatti lo portano più sul proscenio. La domanda è: in che stato è la nostra democrazia? È qualcosa di dato oppure potremmo perderla? Perché, di nuovo, per prendere qualcosa per scontato è la peggiore strategia per conservarlo. Perché la democrazia è stata un qualcosa che abbiamo conquistato all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e che forse un po' troppo affrettatamente abbiamo dato per consolidata e stabile. No? Oggi ci sono dei rischi piuttosto forti. Ci sono una serie di difficoltà, non soltanto esterne, cioè non sono soltanto i cattivoni che vengono a fare casino qui, che ci creano delle problematiche, ma anche nel funzionamento interno, come sappiamo bene. Ci sono poche votazioni, poca gente che va a votare, dei rappresentanti che spesso e volentieri non vengono considerati all'altezza del compito, delle fratture all'interno degli apparati istituzionali, insomma abbiamo non pochi problemi anche da questo punto di vista. Quindi Stato-nazione e democrazia, che sono due concetti molto prossimi e vicini, stanno passando un brutto quarto d'ora. Okay? Lo Stato-nazione in particolare si sta vedendo scavalcato sia da una parte che dall'altra, nel senso che, come voi probabilmente osservate, ora non so quanti di voi leggano i giornali o seguano un minimo ciò che accade nel pianeta, però sarebbe una prassi che vi raccomanderei, magari senza particolare foga, senza troppo, avere un'idea di quello che accade. Sapete che è successo in Catalogna ultimamente? Ecco, la Catalogna è qui, faccio presente. No? Ecco, la Catalogna sta tentando di fare un referendum per separarsi dalla Spagna. Vabbè sì, non è proprio, come dire... ma una cosa è essere confederati e una cosa è scindersi. Sì, che ne parlano, per carità, ma adesso lo stanno facendo. Il problema è esattamente che siamo passati a livelli di fatto. No, i catalani non lo so, perché i catalani sono... Peccato che non abbiamo... Cioè, sono sempre planisferi quando non servono, quando... mi trovo il sistema muscolare. Vabbè, allora niente, figuratevi in qualche misura la cartina dell'Europa e scoprirete che la Catalogna era parte integrante di una potenziale unità statale. Cioè, qui parliamo del 1100, tanto per dimostrare quanto la storia non passa, perché vuol dire che sono 900 anni che questi ancora continuano a ragionare in quell'ottica, quindi voglio dire, non proprio l'altro ieri. Siamo 1100-1200 e si sta costituendo una unità geografico-culturale che infrange tutto quello che è lo status di oggi, perché contempla la Catalogna, il sud della Francia, la Liguria. Ok? Se vedete. Ed è la famosa lingua d'oca. Forse avrete sentito nominare per motivi danteschi, eccetera, eccetera, la lingua dove, diceva Dante, dove il sì suona è la nostra, lì suonava l'oc, perché si diceva oc per dire sì, no? Che poi, guarda caso, è venuto ok. Sono quelle cose che uno dice, qua, le cose buffe della storia, che non c'entra niente l'ok, lo saprete che cos'è l'ok, perché si dice ok?
Era zero morti, zero kill in guerra.
Però te ne approfitti, eh? Okay. Era in Vietnam, mi sembra, no? Se non sbaglio. In Vietnam, quando tornavi da una missione c'era scritto 0K sulla lavagna, voleva dire che non era morto nessuno. E quindi andava tutto bene. E dopodiché è diventato ok. Però, appunto, sono cose divertenti. Non è lock, però, guarda caso, suona come lock, se vogliamo, no? Quindi, scherzando e ridendo, ci ritroviamo in una situazione così buffa. Allora, insomma, questa fascia mediterranea si stava configurando come una possibile alternativa a tutto ciò che esisteva al tempo. O al tempo c'era, ovviamente, in Francia, già c'era Parigi. E questa fascia avrebbe evidentemente scombinato completamente tutto quello che poi è accaduto, perché no, ci troviamo oggi, che c'è Spagna, Francia, Italia, no? Lì ci sarebbe stato X. Che succede? Per marcare questa nuova differenza e per cominciare a costituire una qualche tipo di unità culturale, in questo scacchiere, in questo luogo, alligna una nuova religione. Non so se avete mai sentito parlare dei catari. I catari erano concentrati in questa parte, no? Tant'è che alla fine del 1200 accade l'impensabile, per certi versi, ovvero sia la prima crociata in terra europea. Non ce ne sono state altre, c'è stata solo quella, è stata la crociata contro gli albigesi, che finisce nel 1302 con la presa di Montségur, tutta una serie di cose che forse avrete sentito nominare, i templari da una parte, i catari dall'altra, i catari che si dice fossero di fatto i trovatori, no? Perché trovatore viene da trobar clus, ovvero sia parlare in cifra, e i catari erano probabilmente quelli che parlavano in cifra perché? Perché volevano evitare di andare a fuoco, perché al tempo non erano particolarmente teneri i cattolici osservanti verso gli eretici. E siccome i catari erano eretici, allora usavano una serie di formule per, come dire, poter passare il loro pensiero senza che venisse intercettato o frainteso o compreso dagli altri. E pare anche che uno di questi catari fosse Dante, se vogliamo dare un tocco di piccante alla nostra storia, perché se voi andate a prendere i sonetti petrosi di Dante, ci sono una serie di passaggi in cui lui parla della sua donna chiamandola al maschile. E ci sono un po' di difficoltà anche da un punto di vista italiano, è difficile che questo accada, no? Però siccome la donna normalmente è la divinità dal punto di vista cataro, ci sono una serie di punti di vista in proposito che sono interessanti. Il Principato di Tolosa si poneva come il leader di questo consesso e i francesi del nord, che non avevano nessun interesse a trovarsi tagliati fuori dal Mediterraneo, evidentemente, perché altrimenti sarebbero diventati marginali, perché vi ricordo che il Mediterraneo a quel tempo era, come è stato a lungo e continua ad essere nel bene o nel male oggi, il centro del pianeta, si alleano con la Chiesa Cattolica e fanno la crociata degli Albigesi, quella che forse avrete sentito, c'è la famosa frase del massacro di Minerve, uccideteli tutti, Dio distinguerà i suoi, nasce da lì. I cattolici non ci andarono troppo per il sottile, siccome si riusciva a capire chi erano i catari e chi no, dicevo esterminateli tutti, dopodiché in cielo faranno una, come dire, una conta e vediamo chi sono. Quindi con la crociata degli Albigesi di fatto si fonda invece quello che sarà l'ordine geopolitico che ci troviamo noi oggi, perché a quel punto Parigi controlla tutta la Francia, la Spagna si trova separata eccetera eccetera e rimane la Catalogna che appunto, giusto appunto, ancora oggi non ha sopportato la cosa. Se vi capita, non so se siete mai stati a Barcellona, a Valencia, Alicante, da quelle parti, se voi andate a sentire i cantautori locali che cantano nella lingua locale, voi li capite quasi perfettamente, sembra che cantino in genovese, è uguale. Io feci, non so più, passai un'estate a studiare spagnolo a Valencia, ci portarono a sentire questo cantautore dicendo ragazzi non capirete niente perché questo col castigliano non c'entra nulla, capì tutto tranquillamente perché di fatto è una continuità linguistica che è rimasta molto solida, molto viva, nonostante appunto le crociate, gli stermini e tutto il resto. Allora, quindi, dicevamo, gli stati-nazione oggi stanno passando un brutto periodo, perché da una parte stanno riemergendo, come vedete, una serie di tensioni, una serie di eredità che sembravano superate, che sembravano rimosse, che invece vengono di nuovo alla luce in una salsa diversa, evidentemente. Una gran parte di esse viene ricostruita o inventata di sana pianta, pensate alla Padania per il momento in cui è esistita, no? C'era questa entità fantomatica che avrebbe dovuto restituirci chissà quali momenti storici, ma non si era mai vista prima, non si è mai vista manco adesso, quindi è finita lì così, non ne parla più manco la Lega, quindi potremmo darla per chiusa come questione. Però è evidente che noi, soprattutto in Italia, abbiamo delle grosse difficoltà da questo punto di vista, perché l'Italia è un mosaico di culture consolidate. Qui non parliamo semplicemente di costumi locali, non parliamo semplicemente di questioni, diciamo, un po' più superficiali, ma qui parliamo di culture diverse, parliamo di anni e secoli di domini diversi, di coesistenze con sistemi di ragionamento completamente opposti. Tenete presente che avevamo il Lombardo-Veneto in mano ai tedeschi e il Regno delle Due Sicilie che era spagnolo, se non addirittura arabo per molto tempo prima, quindi abbiamo avuto e abbiamo ad oggi una grossa difficoltà di combinazione, no? Quindi noi siamo più suscettibili di altri probabilmente a questo discorso, come d'altronde l'assetto regionale dimostra. Come saprete, abbiamo 4 regioni a statuto speciale che stanno a designare luoghi particolari dello scacchiere dove c'erano tensioni da prima e via discorrendo, però comunque anche questo è interessante da tenere presente. Quindi se di fatto però la sensibilità di quelli che abitano e vivono da qualche parte è così marcatamente locale, per cui tu ti senti Folignate, forse ti senti umbro, ma cominci ad avere difficoltà a sentirti italiano, come fanno gli stati-nazione a imporre in qualche misura per 2 secoli una logica che invece è così lontana dall'esperienza di vita? Lo fanno attraverso, dicevamo, una serie di strategie simboliche. Qui non è un problema di ragione, come abbiamo detto più volte, ma è un problema di mobilitare delle emozioni, di rivolgersi ad una serie di esigenze umane che non sono così chiare, non siamo in grado di descriverle chiaramente, ma che sono invece fondamentali per la nostra, per il nostro benessere. E una di queste strategie fondamentalmente è l'appartenenza. noi abbiamo bisogno di far parte di qualcosa di più ampio. E questo lo decliniamo evidentemente con tutti gli strumenti che abbiamo visto fino ad oggi, no? Vi ricordo l'uomo come sistema aperto, la dinamica del riconoscimento, i legami primari, tutte queste cose convergono nel discorso dell'appartenenza. L'appartenenza è far parte di un qualcosa di superiore a noi, in nome del quale si possano concepire dei sacrifici, in nome dei quali si possano concepire delle redistribuzioni di risorse, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcosa che ci arricchisca e che ci aiuti a dare senso alla nostra vita, perché abbiamo visto che uno dei punti focali della nostra esistenza è capire perché facciamo le cose, in linea di massima perché viviamo, come concepiamo tutto quello che accade nella vita, che purtroppo spesso e volentieri non è piacevole, quindi può porti il problema, cioè perché me devo sopportare questa cosa? La domanda è una domanda che la cultura dovrebbe essere in grado di è una risposta che la cultura dovrebbe essere in grado di fornire, e oggi un po' così complicato, no? Quindi dicevamo, in queste strategie per la costruzione di un'appartenenza nazionale che superi e integri le appartenenze locali, che invece sono molto più immediate, c'è lo sport. Però anche il corpo sportivo, se voi andate a vedere, che ne so, qualche vecchia partita di pallone, è cambiato in modo esagerato, oserei dire, no? Io mi ricordo che ai tempi il corpo sportivo era un corpo quasi normale, cioè i giocatori di pallone, quando ero giovane io, erano persone che si mettevano la giacca e cravatta, andavano a lavorare, poi il pomeriggio andavano a fare gli allenamenti e poi giocavano. Non erano ste cose, no, stratosferiche. E invece il corpo sportivo anche lì pian piano è venuto specificandosi in un certo modo, no? Perché? Quali sono gli ingredienti che portano a questa immagine particolare, che poi viene evidentemente come dire giustificata nello stile paretiano della derivazione, con tutta una serie di considerazioni sulla performance, la resistenza, la capacità, eccetera, 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 le quali considerazioni poi prontamente vengono smentite dai fatti, perché questi magnifici corpi si rompono con una facilità che prima era del tutto ignota. Quindi forse si potrebbe discutere di questa opportunità per certi versi, però l'opportunità, come dicevamo, non è tanto un'opportunità funzionale, non è tanto un'opportunità razionale, ma è un'opportunità simbolica. Cioè, il corpo sportivo, come lo immaginiamo noi, porta, raccoglie dentro di sé due, guarda caso, pulsioni diverse, non coerenti, ma importantissime dal nostro punto di vista. Perché quali sono gli ingredienti di questo corpo sportivo? Il primo è la statuaria greca. La statuaria greca vuol dire le statue classiche dell'antichità greca, quindi Fidia, i grandi scultori, tutte quelle statue magnifiche che siamo abituati a conoscere e che per certi versi, seguendo in qualche modo anche la riflessione di Nietzsche, possiamo definire apollinee, anche se su questo bisognerebbe discutere estensivamente, perché poi l'apollineo non era proprio esattamente questo. Non so chi si interessa un po' della questione, ma Apollo è il dio della folgore, tra le altre cose. Quindi è sto tipo tranquillino che fa le cose tutte quante in proporzione, eccetera. Però noi abbiamo deciso che Apollo è il versante luminoso della vita, è il versante razionale, il versante ordinato, guarda caso, in qualche misura coincide un po' con quello che abbiamo detto della struttura, no? Quindi il corpo apollineo cos'è? È un corpo perfettamente proporzionato. Quindi è un corpo che risponde a una estetica dell'ordine, della proporzione, probabilmente risponde a quella che è la famosa sezione aurea, che è il famoso Fi, che è un argomento estremamente divertente sul quale non possiamo intrattenerci, ma è un numero che torna spesso e volentieri quando osserviamo i fatti della natura. È la proporzione con la quale si sviluppano le conchiglie, è la proporzione con la quale si creano le galassie, è la proporzione delle belle cose che osserviamo, una serie di cose un po' strane, per cui di fatto noi reagiamo al Fi. Quando c'è una proporzione costruita in base al Fi, noi troviamo bello quello che stiamo guardando. Poi i motivi sono dall'esoterico allo scientifico, ce ne sono quanti ne volete, però se volete farvi una ricerca sulla sezione aurea troverete cose estremamente divertenti. Ad ogni modo, diciamo che la statuaria greca è la sezione aurea applicata, in qualche modo, no? Quindi un equilibrio, un ordine sopraffini quasi surreali, quasi disincarnati da quanto sono perfetti. Ed è un altro portato della questione degli stati-nazione, perché, come credo di avervi già detto, tra le altre strategie che usano comunque le nuove entità che nascono in campo politico, c'è quella di denunciare, di dichiarare anzi delle discendenze, no? Quindi i grandi stati-nazione che si affermano alla fine del Settecento, a chi si rivolgono? Evidentemente si rivolgono a quella che è la patria, la madre dell'Occidente. Se evidentemente ci deve essere passato di mente negli ultimi anni che parliamo della Grecia, però di fatto parlano della Grecia. Quindi, tra le altre cose che iniziano a fine Settecento, non c'è solo l'alpinismo, come credo di avervi detto, ma c'è anche l'archeologia. Nella fattispecie l'archeologia militante, in qualche modo, Indiana Jones, se vogliamo avere, no? Quelli che partono con queste spedizioni e vanno a cercare cosa? Guarda caso, Troia, tanto per dirne una, no? Tutti i luoghi del mito. Vanno ad Atene, se portano via il Partenone, come credo di avervi già detto, non a caso. Perché? Perché la dichiarazione della nascente Inghilterra è di essere l'erede della Grecia. Ok? Quindi è ovvio che in questo momento di riappropriazione della tradizione greca, uno dei fattori, oltre a quello dell'archeologia, quindi grandi templi, sia anche quello delle proporzioni della statuaria. Il problema è che i greci erano un po' meno bacchettoni, se vogliamo dire, degli inglesi del tempo. Non so se avete presente la Regina Vittoria, il tempo della Regina Vittoria, saprete che mettevano le gonne ai tavoli per fare in modo che tu non vedessi le gambe dei tavoli, che potevano per una serie di associazioni farti pensare chissà cosa. Figuratevi come stavano questi, poveracci, no? So, se avete visto anche il film sull'isteria femminile, tutte le varie cose, cioè ci sono una serie di... vabbè. La scoperta del vibratore, insomma, vabbè, cose da film letteralmente, però erano vere, cioè c'era chi ci viveva, poveraccio, noi ridiamo, però insomma al tempo la situazione non era particolarmente brillante. Quindi che cosa vuol dire il vittorianesimo da questo punto di vista e la statuaria greca? Vuol dire che il corpo viene vissuto con disagio, evidentemente, no? Un corpo che viene occultato, le grandi statue vengono ricoperte con panni, con tutta una serie di trucchi, perché invece i greci disegnavano dei peni, delle vagine, dei seni, non c'era questo problema, allora il corpo era il corpo, invece per noi il corpo è il corpo con dei pezzi nascosti. So se avete notato ultimamente da questo punto di vista nella fiction si stanno sviluppando una serie di cose contraddittorie e interessanti. Cioè, fino ad oggi, so se avete visto, se seguite i serial americani, fino ad oggi facevano sesso praticamente vestiti. E tu te chiedevi, cioè, questi come fanno di fatto, no? Perché questo c'ha i pantaloni, le mutande, lei c'ha tutto quello che serve, stanno facendo cose a sé, tutti nudi, e quella c'ha il reggiseno, il slip, no? È scomodo per certi versi. Ultimamente stiamo cominciando ad avere dei rapporti erotici di nuovo credibili in qualche modo, nel senso che c'è gente nuda che fa delle cose, poi non so se la facciano bene o male, però da un punto di vista di estetica si rivede il nudo integrale, che è un qualcosa che da un punto di vista sociale è interessante da constatare. Perché, come credo vi rendiate conto, per esempio, appunto, l'esigenza di nascondere è un'esigenza che va contro quella che è il realismo della narrazione. Perché le cose, quei tipi di rapporto che vedi al cinema non li vedi, non esistono nella vita normale, salvo casi sporadici e strani. Quindi il fatto, il bisogno di occultare alcune parti del corpo ancora oggi rimane importante, segnala dal nostro punto di vista un disagio. Peraltro invece vediamo che questo disagio in qualche modo lo stiamo elaborando, sta cambiando di segno, sta ridiventando un qualcosa non più strillato, perché quando è che c'è stato un altro momento in cui questo corpo veniva sbandierato? Sono stati gli anni 70, all'indomani della generazione hippie, del femminismo, eccetera, eccetera. I famosi inizi delle TV private, voi non c'eravate, io sì, mi ricordo piuttosto bene, e quindi no, questi film a luci rosse che erano diventati un qualcosa di politico più che un semplice modo di intrattenere un certo tipo di pubblico, e servivano appunto come reazione a questo clima soffocante, che era lo stesso clima soffocante con qualche variazione che veniva appunto dall'età vittoriana, ed era appunto tutto questa corrente di convenzioni, pregiudizi, difficoltà, disagi che in qualche misura si trovava all'interno della componente apollinea. no? Dove appunto il corpo era esteticamente bello, ma non erotico. Non so se apprezzate la questione. Cioè, estetico ed erotico non sono la stessa cosa. Estetico può essere bellissimo, può essere appunto delle forme equilibrate, armoniche, quello che volete, eppure non suscitare alcun genere di istinto erotico. Erotico può darsi invece di avere a che fare con qualcosa che è assolutamente fuori dagli schemi dell'estetica, ma che invece, no, crea un'attrazione. C'era tempo addietro, non so se l'avete visto, un film italiano che c'era, se non sbaglio, che era Castellitto e Penelope Cruz, che era una donna brutta, esatto, che non si capiva bene per quale ragione, però lui era assolutamente perso per lei, appunto, che non aveva nulla del canone dell'estetica. Quindi la distinzione tra estetica ed erotica è importante e ci serve giusto appunto per capire l'altra parte della coppia. Cioè, da una parte abbiamo quindi questo immaginario ordinato, questo immaginario armonico, questo immaginario disincarnato e non passionale, dall'altra c'è il corpo selvaggio. Il corpo selvaggio è l'opposto, potremmo dirlo facilmente così. Il corpo selvaggio è il corpo ostentato, il corpo carnale, il corpo che stimola tutti quegli istinti che invece l'altro tende a mettere in riga, eccetera. E da dove ci viene il corpo selvaggio? Ci viene dalle colonie. Non so se avete presente i quadri di Gauguin, se avete mai visto i quadri di Gauguin quando andò, si trasferì a Tahiti e nelle isole dell'Indonesia, perché era assolutamente stupefatto da questa fisicità delle donne locali che non nascondevano nulla, avevano un pareo, andavano in giro normalmente, senza nessun intento di ostentare, no? Evidentemente, ma per uno che arrivava da una cultura dove mettevano le gonne e tavolini, capirai, ti trovavi davanti questi splendidi esemplari di donne nude, e questi sbroccavano dal primo all'ultimo, sono successe cose dell'altro mondo, evidentemente, anche molto poco piacevoli, anche evidentemente, però Gauguin ne ha fatto, per esempio, una delle sorgenti della sua ispirazione, quindi se vi capita di andare in un qualunque museo di una certa nomea troverete tutte le varie tele che riportano questo discorso. E chiaramente, da un punto di vista al di là del, diciamo, del semplice reagire all'istinto, però da un punto di vista simbolico, da un punto di vista immaginale, questo tipo di fisicità diventa il contraltare e per certi versi il complemento della fisicità greca, no? Nel senso che il corpo del selvaggio assomma in sé tutta una serie di plus valori che non ha necessariamente nella prassi. Cioè, appunto, vi ripeto, la donna indonesiana non era consapevole di comportarsi in un modo che evocasse ed eccitasse una serie di pulsioni, perché per lei era naturale stare in quel modo. Siamo noi che carichiamo questo discorso di tutta una serie di invece ulteriori significati che sono tutto il rimosso dell'altro discorso, cioè tutte quelle passioni, tutta quella animalità, tutta quella energia erotica che in qualche misura veniva ingabbiata, rimossa, costretta in una serie di comportamenti anche spesso e volentieri devianti, no? Per esempio abbiamo i vari Dottor Jekyll e Mr. Hyde, il Jack lo Squartatore, tutta una serie di figure che in qualche misura polarizzano questi aspetti notturni della questione. Tutti questi valori vanno a finire nel corpo selvaggio. Perché il corpo selvaggio cos'è a questo punto? È il corpo disinibito, è il corpo erotico, è il corpo del sesso, è il corpo dell'energia animale. Cioè, tutte queste cose, quindi, come vedete, non c'è più convenzione, non c'è più razionalità fredda cartesiana, non c'è più ossequio alle convenzioni sociali marcato e portato all'eccesso per molti versi. Tutto questo diventa il corpo selvaggio. Il corpo selvaggio raccoglie tutte le tensioni rimosse, perché chiaramente c'era un rimosso enorme in quel tipo di clima, ovviamente, no? Perché queste convenzioni non è che, al di là dell'impedirti di praticare alla luce del giorno, poi in qualche misura andavano alleviate, non era una cosa così incomprensibile, suppongo, tant'è che ci sono le fumerie d'oppio, c'è tutta una letteratura enorme su questa cosa, no? Perché appunto bisognava l'assenzio, tutta una serie di prendete, non so, per esempio il Sherlock Holmes, che è il campione di questo essere apollinei per certi versi, no? che viene ultimamente rivisitato invece in chiave di oppiomane, di malato, eccetera. Insomma, stanno succedendo delle cose da un punto di vista narrativo e di fiction interessantissime. E quindi questi due modi, questi due modelli, a un certo punto collidono e diventano il corpo sportivo. Il corpo sportivo che ha una sua atleticità, ha una sua armonia, fino a un certo punto, come abbiamo visto, perché poi, come vediamo adesso nella seconda parte, entra in gioco un'ulteriore questione che per il momento non è presa in considerazione. Questo corpo sportivo in qualche misura sposa l'armonia della Grecia con le masse, la carne, il sangue del corpo selvaggio, e riesce quindi in qualche modo a diventare una sintesi, un qualcosa che accosta queste due parti della nostra cultura che per un lunghissimo periodo sono state assolutamente divise e assolutamente gerarchizzate, una alle stelle, l'altra alle stalle, no? In particolare, come saprete, la questione del sesso è una questione che ci ha connotato e continua a connotarci ben oltre quello che sarebbe effettivamente il peso specifico della questione, insomma, che per carità è piacevolissimo, però insomma farne regolarmente il punto focale dei dibattiti mi sembra un tantino esagerato, e che gusti sessuali hai, quanto lo fai, quanto, due palle smisurate proprio, no? Ecco. Quindi insomma ancora oggi noi siamo in un rapporto col sesso che non è normale. Un rapporto normale col sesso sarebbe un rapporto nel quale quasi non ci si fa caso, lo si fa, ci si diverte, arrivederci, grazie. Invece no, qui noi, come dire, elaboriamo in proposito lunghe questioni, eccetera eccetera. Quindi ancora oggi non abbiamo praticamente superato la questione, e ancora oggi i luoghi dove invece la questione non viene vissuta come tale continuano ad essere da noi percepiti come luoghi dove andare, no? Ci sono una serie di culture che ancora praticano, cioè che non hanno questo problema, diciamo, fondamentalmente, e quindi dove puoi essere, trovarti molto più a tuo agio di quanto non accada da noi, e questo poi porta troppo a tutta un'altra serie di mercati e di mercimoni che magari sarebbe opportuno evitarsi, ma che dobbiamo fare? Quindi, come vi dicevo, il punto centrale della questione è questo. Questo corpo sportivo riesce, da un punto di vista immaginale, da un punto di vista non razionale, a conciliare due tensioni che altrimenti sarebbero devastanti, che abbiamo già detto, ma ve lo ribadisco, poi facciamo 5 minuti di break, originano, o perlomeno vengono sistematizzate, perché non è colpa di Cartesio, ma Cartesio è il primo che dà loro una veste perfettamente individuabile e comprensibile, nella famosa dicotomia tra res extensa e res cogitans. Quindi la res cogitans è di fatto l'anima razionale e quindi l'apollineo della statuaria greca, la res extensa non dovrebbe essere il corpo selvaggio, ma diventa il corpo selvaggio, no? Perché Cartesio ci dice che la res extensa è semplicemente materia, e noi sappiamo bene che la materia del corpo, quindi la carne, non è semplicemente materia. C'è poco da fare, lo sappiamo perfettamente, perché noi reagiamo alla carne, tra le altre cose. Noi siamo carne, e questo già di per sé è interessante, ma soprattutto abbiamo delle emozioni forti, no? Degli appetiti forti per quanto riguarda la carne, di chiunque questa carne sia, così evitiamo di prendere in considerazione una cosa, sia comunque, si spera, viva anche. Vabbè, lasciamo. Quindi, 5 minuti di break e poi ricominciamo a vedere che cosa succede con la performance. Dicevamo, l'ingrediente che porta alla metamorfosi, in qualche misura, che il corpo sportivo subisce durante l'arco del tempo fino ad aggiungere oggi dei livelli di, insomma, come dire, potremmo dire eccesso se non volessimo esagerare, ma comunque insomma di particolare attenzione a masse corporee, certi tipi di sollecitazione, deriva in larga misura anche dal suo divenire parte integrante della costellazione simbolica della performance. La performance è uno dei, come dire, miti fondanti della modernità. Okay. La performance è il discorso dell'azione economica fatta gesto, per certi versi. E qui dovremmo parlare dell'azione economica, immagino, perché ho l'impressione che non se ne sia parlato finora. Dell'azione economica, quindi le azioni di Weber. Okay. Allora affrontiamo il discorso dell'azione di Weber, così poi capiamo un po' meglio di che parliamo la prossima volta. Max Weber, come abbiamo visto, è uno degli autori più importanti, uno dei padri della sociologia, uno degli autori ad oggi più importanti della disciplina, e autore anche di una serie di proposte teoriche che sono diventate in qualche modo parte integrante dell'insegnamento e della comprensione del sociale da parte di tutti. Una delle cose più importanti che Weber ha elaborato è una teoria dell'azione che recupera una serie di cose che abbiamo già detto e le integra in categorie di discreto interesse. L'azione, secondo Weber, è l'azione dotata di senso, perché azione è un'altra di quelle parole che sono un po' difficili da definire. Cioè, quando uno dice un'azione, che cos'è un'azione? Ti viene spontaneo dire un'azione. No. Classiche strategie di ribadire la cosa. Cos'è un'azione? È un gesto, qualcosa che fai. Insomma, non è proprio lì per lì evidente cosa sia questa azione, però di fatto di azioni ce ne sono tantissime. Quindi, dice Weber, io non è che posso studiarle tutte da sociologo, a me interessa fondamentalmente un certo tipo di azione. E questo certo tipo di azione è appunto l'azione dotata di senso. Cioè un'azione che in qualche modo riveli l'intenzionalità dell'attore, riveli il fatto che l'attore ha tenuto conto nel suo agire di una serie di caratteristiche dell'ambiente nel quale si muove che altrimenti sembrerebbero come dire, irrilevanti. Nelle teorie dell'azione precedenti erano considerate irrilevanti. Quindi la teoria dell'azione di Weber è una teoria di un'azione all'interno di un contesto, e da questo punto di vista è estremamente originale nel quadro delle teorie delle azioni fino a quel momento, perché la teoria dell'azione fino a quel momento contemplava di fatto un agente ed un fine. L'azione a cosa serviva? A soddisfare un bisogno. Io la chiamo la teoria della clava, ovvero sia hai un'esigenza di incontro di qualcuno, come i cavernicoli, esci dalla clava, percuoti qualcuno e te lo porti a casa. Ecco, l'idea generale era questa. Mentre, evidentemente, nelle società più complesse, Weber opera tra 8 e 900, muore nel 1918, quindi sta proprio a cavallo dei due secoli, come d'altronde la gran parte dei padri della disciplina, anche Simmel, 58-18, quindi siamo più o meno lì. Durkheim non mi ricordo, ma comunque anche lui da quelle parti, e quindi vede perfettamente la complessità dell'ambiente, no, si rende perfettamente conto della peculiarità, anche spesso e volentieri, dell'ambiente principale della scena sociale, che come abbiamo detto più volte è la metropoli. La metropoli era già una metropoli complicata da vivere. Tenete presente che all'inizio del Novecento, quando a Berlino costruiscono un osservatorio astronomico, lo devono andare a costruire già fuori dalla città, perché all'interno della città non si riusciva a trovare un posto dove non ci fossero delle vibrazioni da tram, treni, traffico, eccetera, eccetera. Quindi era già una vita piuttosto caotica allora, credo molto meno di quella di oggi, insomma, ad ogni modo già era, metteva a dura prova tutte le vecchie assunzioni. E quindi Weber dice appunto: agire in un contesto di questo genere deve essere diverso da questa linearità che ci piace tanto. Quindi io, che vuol dire un'azione dotata di senso? Vuol dire che io so cosa vorrei ottenere, ma prima di muovermi in proposito valuto tutto ciò che è pertinente al mio agire. Valuto chi può essere un alleato, chi può essere un ostacolo, se c'è qualcuno al quale posso non dedicare alcuna attenzione, che modi e che strategie uso per riuscire a ottenere ciò che voglio, perché una delle caratteristiche del nostro agire oggi è di essere un agire non immediato, nel senso non di senza riflessione, ma che difficilmente si riesce ad ottenere ciò che si vuole con un solo passaggio. Sono quelle che Simmel chiamava le catene teleologiche, ovvero sì, voglio comprarmi una macchina, no? Che devo fare per poter comprarmi una macchina? Da un punto di vista normativo devo prendere la patente, quindi devo avere perlomeno 18 anni. Una volta avuto 18 anni devo comprare una patente, devo prendere la patente, quindi superare una serie. Ma poi devo anche comprarmela, quindi devo avere i soldi per poter comprare la macchina. Come faccio a ottenere i soldi per potermi comprare la macchina? Quindi, come vedete, l'obiettivo macchina non è che vado e prendo la macchina. Può darsi. Però in linea di massima è un obiettivo che necessita di una serie di passaggi. Su questo discorso della complessità delle catene teleologiche, Simmel costruisce tutta la sua teoria del denaro, per esempio, Ed è interessante, ve lo faccio presente perché può servirvi per rendervi un po' conto della questione. Cosa dice Zimmer? Che queste catene sono talmente complesse che io alla fine vado a concentrarmi su dei passaggi intermedi. Cioè perdo di vista qual è lo scopo finale e mi concentro su quelli che sono più alla mia portata, perché io, come abbiamo già detto, non ho un'attenzione così lunga. La mia attenzione è abbastanza limitata, no? Quindi io di un lungo processo, a un certo punto, per poter operare con calma, mi concentro su un segmento del processo. E normalmente alla fine di questo segmento c'è il denaro, che è quello che mi permette di ottenere qualcos'altro. Quindi io pian piano perdo di vista il carattere strumentale del denaro, perché il denaro in sé non è nulla, teoricamente, ma lo trasformo nel fine assoluto, in quello che diventa l'unica ragione per la quale agisco. Quindi, come vedete, anche la complessità è profondamente interconnessa col discorso del predominio del denaro e dell'economico, perché il denaro diventa il modo per ottenere tutto il resto. Chiaramente è un letto di Procuste di quelli grandi, no? Perché, come per esempio hanno capito perfettamente i signori delle carte di credito, certe cose non hanno prezzo, per le altre c'è Mastercard, no? Ed è esattamente quello il problema. Quando tu hai cose che non hanno prezzo, come le valuti in un mondo dove invece tutto ha un prezzo? Non le valuti, te le perdi. È una delle tante, dei tanti costi delle riduzioni. Noi abbiamo deciso che il nostro mondo è economico, è il mondo dell'equivalenza universale del denaro, quindi qualcosa che non è esprimibile in denaro non ha posto in questo mondo. Ecco perché i sentimenti, i valori, la realtà e tutte queste cose pian piano scompaiono, perché come li valuti se sei abituato a valutare tutto in termini economici? Certe cose non hanno prezzo, tant'è che c'è un racconto zen. Se volete farvi una cultura variegata, vi consiglio caldamente un librino che si chiama 101 storie zen, che è di una bellezza assoluta, e sono tutte storielle apparentemente inoffensive che però vi chiariscono anche tanti modi di dire. Non so se avete letto o sentito parlare del suono di una sola mano, il koan, che è uno dei koan zen fondanti proprio, no?
Dell'albero del bosco.
Esatto, ce ne sono n, e uno di queste storie dice giusto appunto che dice: che differenza c'è tra un diamante e la testa di una mucca morta? Chiede un saggio zen, e la risposta è, quando l'interlocutore non sa assolutamente dire, la risposta è semplice: entrambi non hanno prezzo. Sono il non prezzo, no? Come è un qualcosa che esorbita dalle capacità di valutazione che sono correnti, quindi ti crea delle grosse difficoltà. Ad ogni modo, quindi dicevamo, l'azione dotata di senso per Weber è un'azione che si inserisce in questa complessità teleologica e si configura secondo quattro categorie. Di queste, due sono particolarmente importanti e due purtroppo meno, ma il purtroppo sta a indicare, una, dal mio punto di vista, una pecca di Weber, perché le due che sono meno rilevanti, ce le leviamo subito, sono l'azione tradizionale e l'azione emozionale o emotiva. Guarda caso sono quelle che hanno molto a che fare col versante non cartesiano della questione, evidentemente, no? L'azione tradizionale qual è? È l'azione che tu fai senza sapere perché. È l'azione in qualche misura che risponde al famoso si fa. Dice: perché fai questa cosa? Beh, si fa. Quindi tu non ti sei interrogato, non sai per quale ragione la fai, però la fai. Ok? Come quelli che, non so se avete visto, ormai è diventato un po' più difficile, ma c'erano dei signori, degli adulti che poi sono diventati vecchi man mano, che quando entrava una signora in un qualunque locale facevano comunque questo gesto, anche se non aveva il cappello. Perché era un gesto di rispetto, no? Se ci si scappellava davanti a qualcuno, ai tempi in cui si usavano i cappelli, quando non c'erano più i cappelli, comunque il gesto era rimasto. Voi date la mano quando incontrate qualcuno, spesso e volentieri, quando vi presentate, no? Perché date la mano?
Per indicare, comunicare comunque amicizia, oppure, diciamo, indicare un modo comune per, diciamo, indicare appunto una relazione positiva, come se io ti voglio conoscere.
Ma perché non ci si tocca la punta del naso come...
Perché il gesto è a seconda del contesto socioculturale in cui ci si trova.
Esatto, però da dove origina il gesto di dare la mano? Tu sta zitto, zitto. Allora è inutile. Allora il gesto del dare la mano nasce come dimostrazione del fatto che non si è armati. e quindi poi assume tutti questi significati. Però come dire, la genesi era molto più evidente, no? Chiaramente dovevi cercare di evitare di stare così, perché se no te capivano che eri armato dall'altra parte, non era carino. Quindi e ne facciamo di queste cose n.000, ma non ve le sto a elencare. Però quindi questa è l'azione tradizionale.
Anche che il fatto che cioè che la maggioranza delle strade del mondo si circola a destra. Tipo che perché Napoleone aveva fatto qualcosa, tipo che i suoi soldati avevano delle armi sulla sinistra, e quindi.
Ma non solo Napoleone era l'ultimo di quelli che avevano fatto caso, perché se voi prendete. Torniamo a prima delle macchine. Come si andava in giro prima delle macchine? Si andava in giro a cavallo. Ovviamente, quelli che andavano in giro con qualcosa andavano in giro a cavallo e avevano normalmente la spada a sinistra. Quindi se avessero tenendo la destra avrebbero avuto le spade al centro della strada e avrebbero sbattuto costantemente, quindi tenevano la sinistra. Cioè la marcia inglese è quella canonica per molti versi. Okay? Dopodiché, e non ho ancora ben capito perché, noi abbiamo cambiato effettivamente il discorso, credo che sia appunto per colpa di Napoleone, però di fatto, se ci avete fatto caso, i treni ancora vanno con la mano inglese, non so se avete notato, i nostri treni tengono la sinistra, non tengono la destra, tant'è che ogni volta ti confondi perché vai dal treno sbagliato, dal tuo punto di vista dovrebbe andare in quella mano lì, invece no. Quindi i treni sono rimasti ancora con il vecchio sistema e le macchine invece l'abbiamo cambiate. E ora ci dice il vostro collega che è stato anche Napoleone il responsabile, forse perché detestava gli inglesi, questo potrei, me lo spiegherei abbastanza bene. Ad ogni modo, quindi azioni tradizionali o azioni emotive o emozionali, che sono quelle dettate da quelli che abbiamo visto Pareto chiamava i residui, grosso modo, no? Quindi azioni che non hanno a che fare con la sfera razionale. Quindi sentimenti, brame, istinti, tutte queste cose qui. Poi invece, però è interessante constatare che anche queste azioni fanno parte delle azioni dotate di senso. Poi le due azioni più importanti, secondo Weber e comunque anche nella prassi, sono l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore. E qui ci sono una serie di considerazioni che sarebbe opportuno fare, io cercherò di tenermi estremamente stringato in questione, semmai le facciamo un po' più tardi. Perché? Perché l'azione razionale così concepita, cioè il fatto che Weber parli di due tipi di azione razionale, è già di per sé un grosso problema teorico per la modernità, perché la modernità si configura come monotematica. Abbiamo detto, la modernità è economica. Quindi dal nostro punto di vista la ragione è una sola, ed è quella economica, che risponde alla famosa azione razionale rispetto allo scopo. L'azione razionale rispetto allo scopo è un altro nome dell'azione economica, ed è l'azione che massimizza i risultati, ovvero sia minimo sforzo, massimo risultato. Questa è la definizione di azione economica. Un'azione economica è un'azione nella quale il rapporto tra fini e mezzi è il migliore possibile. Quindi io spendo il minimo possibile e ottengo il massimo possibile. E il mio guadagno quindi è massimo. Okay? Questo è il problema della massimizzazione dei profitti, ed è un problema che è piuttosto interessante, ma vediamo se troviamo tempo di parlarne. Ad ogni modo, l'altra azione invece, che cos'è? Come dice Weber, è un'azione che è razionale ma rispetto a un valore. E quindi che vuol dire? Che non è un'azione tipo l'azione del fondamentalista religioso o del fondamentalista ambientale, cioè non è un'azione che sarebbe emozionale, ma è un'azione nella quale la valutazione e la progettazione rispondono a criteri razionali, ma ciò che non è mirato è la massimizzazione dei profitti, ovvero sia si ottiene qualcosa per la quale si paga un qualche genere di prezzo al valore. Esempio: una fabbrica inquina. Ok? Quali sono le opzioni secondo questi due criteri di ragionamento? Da una parte potremmo dire, portandola all'eccesso e con un minimo di vis polemica, abbiamo l'imprenditore che manda i suoi scarti alla terra dei fuochi perché gli hanno proposto di smaltirli pagando 10 centesimi la tonnellata, e quindi dal suo punto di vista è formalmente corretto, ma sta massimizzando gli introiti perché lui spende il minimo e si libera della questione col massimo. Dall'altra c'è un imprenditore che invece ha a cuore il valore dell'ambiente e di conseguenza cosa fa? Investe in procedure, tecnologie e metodi che siano effettivamente di salvaguardia dell'ambiente. Questo che cosa significa però? Che spende di più. Non so se questo è chiaro. Quindi il fatto della razionalità rispetto al valore indica che è, secondo Weber, concepibile che tu, per ciò in cui credi, sia disposto a sacrificare una cifra economica. E resti razionale, e questo è il punto. Laddove nella nostra cultura il modo veloce di ragionare su questa questione è che essere razionali è semplicemente massimizzare i profitti. Il momento in cui tu ti focalizzi sulla massimizzazione dei profitti apri a tutta una serie di comportamenti che possono essere, discutibili. E fate caso che la massimizzazione dei profitti è la performance. Ecco perché è così interessante e utile ragionare su questo discorso, perché da un punto di vista di prassi cos'è l'azione economica? È l'azione che ottiene il massimo con il minimo sforzo. Quindi non solo la performance, ma una performance nella quale si può cominciare a discutere quali sono le strategie per ottenere il risultato. Quindi è un tipo di impostazione che porta con sé già da prima il pensiero del trucco, il pensiero della scorciatoia, il pensiero del supporto non naturale, quindi per esempio il doping nello sport risponde a una logica ad azione razionale rispetto allo scopo. Devo vincere, come vinco? Così, perché non ho un problema etico. Nell'azione razionale rispetto allo scopo non c'è una considerazione etica, nell'azione razionale rispetto al valore invece sì. Voglio vincere, me faccio un culo così perché mi alleno, seguo una dieta di un certo genere, faccio una serie di cose, eccetera, eccetera, e poi vinco. E questo perché mi sto sacrificando in nome del valore della correttezza sportiva, della purezza, della lealtà, di quello che vi pare. Insomma, ve ne possono venire in mente N da questo punto di vista. Però, come vedete, sono due modi di intendere la razionalità. Quindi Weber, con questa semplice questione, semplice si fa per dire, ma ad ogni modo con questa categorizzazione incrina una che è la chiave di volta del sistema dell'economicismo, perché dice che si può essere razionali senza essere economici. Non sono due cose che vanno necessariamente di conserva, e questo noi lo sapremmo perché la nostra cultura è stata razionale senza essere economica fino all'altro ieri, fondamentalmente, no? Però il problema qual è? Che nel senso comune corrente invece l'idea è che tu faccia le cose esclusivamente a fronte di un ritorno economico. E quindi, come abbiamo detto, questo genera una serie di distorsioni, perché evidentemente questo tipo di atteggiamento perde di vista qualunque tipo di discorso valoriale, dovunque esso sia, che può essere il codice deontologico del medico, può essere il codice deontologico del fabbricante di farmaci, come vedremo, può essere il codice deontologico dell'atleta, qualsiasi cosa. In un clima di questo genere viene sottoposta a una severa tensione, e spesso e volentieri questa tensione si risolve in comportamenti che poi possono essere più o meno censurabili. So se state seguendo l'ultimo scandalo del doping nelle nostre federazioni assortite, insomma ci sono una serie di interessanti cose, ma d'altronde al di là della retorica possibilista che viene comunque invocata per non essere querelati, ma credo che insomma ci siano pochi spazi per avere dubbi, insomma, sul tenore in linea di massima dei comportamenti ad oggi. Comunque, quindi il punto, il problema della performance è questo: il problema della performance è porre il risultato avanti al modo in cui questo viene ottenuto. Quindi scindere il risultato dal procedimento che permette di ottenerlo. Per la metafora sportiva questo è particolarmente interessante, perché noi sappiamo che il gesto sportivo di per sé dovrebbe essere invece l'esito finale di un percorso costruito in un certo modo. Tutto quello che ha a che fare con l'addestramento, con l'allenamento, che questo sia un allenamento fisico, dietistico, mentale, quello che volete, l'esito sportivo è sempre stato legato a questo tipo di competenza, no? Quindi a delle capacità anche interiori. Se vogliamo recuperare quel discorso che abbiamo fatto sulle intelligenze multiple, parliamo anche di una intelligenza intrapersonale, quindi una capacità di gestire la tensione, una capacità di prefigurare delle situazioni problematiche, tutto quello che oggi viene inserito nelle fasi di allenamento. Ecco, tutto questo però a fronte dell'accento monodimensionale sul risultato perde di senso. Perché ti devi fare un culo così per giorni, 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 quando prendendo una certa sostanza riesci a ottenere risultati perfino migliori? Pensateci. La risposta è formulabile solamente se invochi un valore. Perché se tu invece ti attieni esclusivamente al risultato, non hai modo di obiettare. No? Purtroppo il discorso è questo. Cioè, tu non lo fai per quali ragioni? Perché sarebbe barare. Però barare implica un giudizio morale, implica un riferimento etico. Se tu non hai un problema etico, di che parliamo? No, se quello che ti interessa è essere il primo, fine. Finita. Capite? Ed è talmente forte questo discorso che va perfino contro l'autosopravvivenza. Perché ormai è abbastanza evidente che ci sono certi trattamenti che non è che passino senza lasciare segni. No? Abbiamo una serie di sindromi che colpiscono soltanto certi livelli di professionismo atletico, abbiamo una serie di difficoltà marcate in fase, diciamo, di età adulta e di grande età adulta come risultati di tutta una serie di abusi e di strategie di questo genere, quindi lo sappiamo perfettamente che sono prezzi seri da pagare. Posso capire, mettiamoci la forma dubitativa, posso capire il professionista. Però nel momento in cui noi scopriamo, come credo di avervi già detto, che oggi il doping è più diffuso fra i dilettanti che non fra i professionisti, un qualche tipo di problema comincia a emergere. Perché è evidente che a questo punto la spinta simbolica è superiore alla spinta razionale. Tu non stai più ragionando in termini di convenienza razionale economica, perché tu non vinci una borsa da 35 milioni di dollari, dici ok, vinco 35 milioni di dollari, me curo e chi se ne frega, no? Posso capire, ma tu vinci un prosciutto. Vale la pena sfondarsi il fegato, eccetera, eccetera, e altre cose in nome di un prosciutto? È evidente che non è il prosciutto il problema, no? È evidente che tu stai ossequiando un valore che non ti è stato proposto così, che ti è stato fatto passare per vie traverse, eh? Tu stai ossequiando il valore della vittoria. Tu devi vincere, chiunque ci sia, qualunque sia il premio, non è più quello che conta, quanto l'essere il primo. Perché l'essere il primo è in armonia col mito della performance, è colui che è andato meglio di tutti gli altri, e quindi è quello più economico. Non so se questa cosa è chiara. Tenete presente che il mito della performance non è soltanto nostro, no? Per esempio c'è stato il famoso operaio Stakhanov, del quale forse avrete sentito parlare, che era il mito sovietico della performance, no? L'uomo che era in grado di scavare tonnellate e tonnellate di carbone da solo, perché erano queste gigantografie enormi di questi eroi del socialismo, ma era, banalmente oserei dire, un mito occidentale. Era assolutamente un mito occidentale. Tant'è che noi li abbiamo trasformati, siamo usciti dall'età industriale e quindi abbiamo i miti che sono chi? I top manager, no? I grandi inventori, i creatori di tecnologie, perché ci stiamo spostando sulla macchina, come vedremo la settimana prossima, quindi essere uno col martello che rompe il carbone non è più il caso. Però l'idea è la stessa, cambiano i contesti, non sei più quello col martello, sei quello che c'ha i miliardi in banca, però è uguale, non c'è nessuna differenza per molti versi, capite? Quindi la nostra cultura ossequia questa costellazione, questa combinazione simbolica, perché è quella che esprime al meglio le sue esigenze simboliche profonde. La performance è un modo per primeggiare che è coerente con un'ideologia artificialista, con un'ideologia economicista, con tutto quello che in qualche misura fornisce gran parte del materiale di comprensione del mondo che noi abbiamo a disposizione. E questa ovviamente, quindi, la performance come viene interpretata? E qui, ed è interessante questo, viene interpretata evidentemente in maniera quantitativa, no? Perché se voi prendete il corpo di un atleta di una disciplina orientale, è un corpo qualunque, no? Pensate a Bruce Lee, pensate ai... cioè non ci sono dei grandi karateka che hanno delle masse muscolari immense. Perché? Perché ci sono modi, no? C'è la forza esplosiva, per esempio, c'è tutta una serie di cose nella effettiva performance, quella con la P minuscola, che non hanno a che fare con le masse muscolari. No, le masse muscolari diventano un problema. perché ti impediscono certi movimenti, ti creano delle difficoltà di flessibilità, ti induriscono, cioè c'è tutta una serie di controindicazioni sulla massa muscolare. Perché la massa muscolare? Perché noi siamo quantitativi, quindi c'è, è spettacolarizzati, quindi c'è bisogno di vedere.
Ti dà forza all'atleta della velocità,
assolutamente, ma noi stiamo come tutti stanno convergendo verso le masse muscolari ormai. Prima c'erano certi settori che ce l'avevano ed era comprensibile, oggi sono tutti così, quello è il problema, capito? In certe discipline va da sé che c'era un senso, no? Ma nella gran parte dei casi noi abbiamo anche lì un uniformarsi su un criterio che non ha una sua funzionalità necessaria, ma risponde a un'esigenza simbolica, è un codice simbolico, sai, grosso. No? È grosso, tra l'altro, e con questo introduciamo la prossima settimana e chiudo, significa anche spesso e volentieri una compensazione di sostanza interiore. Meno siamo all'interno, più vogliamo essere all'esterno. Quindi con questo noi interpretiamo sia tutta una serie di pratiche di palestra che servono a... No? Stavo sentendo ieri una canzone che poi vi faccio sentire, se mi ricordo, che si chiama Mr. Cellophane, che è una canzone del che era Chicago, il musical, il film, dove c'è questo che è uno che si chiama Mr. Cellophane perché ritiene di essere trasparente, cioè che non lo nota nessuno, no? E quindi dice, se tu, ma a te pare che vedi uno, no? Uno con un corpo, uno con una materia, a un certo punto, per il semplice fatto che è lì, non puoi non notarlo. Ecco, per il semplice fatto che è lì, cioè che è ingombrante, uno lo vedi, anche se magari non c'è niente dentro. Però noi tendiamo, da questo punto di vista, a ampliare gli spazi nei quali esistiamo per fare in modo di essere percepiti, di essere visti. Questo, secondo me, è un modo, un buon modo per intendere anche l'acquisto della macchina e il particolare rapporto che molti hanno con la macchina. No, la macchina diventa una protesi che in qualche modo ti piazza nel mondo, e più, diciamo, ti senti inesistente e più è grande sta macchina, perché in qualche modo compensi. Valeva anche per le motociclette, ma con le nuove generazioni dei SUV e dei tutti i vari crossover, eccetera, eccetera, credo che sia diventato proprio una possibilità di lettura senza problemi.